Parlare di Banca Monte dei Paschi, facciamo un lungo respiro prima di affrontare l'argomento che comunque potrebbe essere a una svolta, anche se costare ancora sacrifici alla Fondazione Monte dei Paschi. Lo evidenzia questa mattina Maurizio Bologni nel suo approfondimento dedicato appunto alla crisi di Banca Monte dei Paschi su Repubblica. Maurizio è con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristiana.
E allora si parla nuovamente di aumento di capitale per la banca, sono gli argomenti di queste ultime ore dopo il crollo in borsa che c'è stato in questi giorni. Questo però per la fondazione, come tu scrivi, potrebbe essere uno scoglio.
Sì, potrebbe essere uno scoglio. Anche se onestamente non so se questo è il primo dei problemi, perché sì, la fondazione ormai ha perso gran parte del suo peso numerico, quell'1,49% di azionariato che le è rimasto può essere importante se collegato, come è stato finora, attraverso un patto che permette di mantenere la governance. Gli ostacoli però sono molti. Mantenere la governance ad oggi secondo me ha un'importanza fondamentale, perché significa avere voce in capitolo per ottenere l'unica cosa importante che è rimasta per Siena, cioè mantenere la direzione generale in città. Dicevo, gli ostacoli possono essere, sono molti, primo di tutto perché c'è un rapporto da ricostruire con eventuali futuri nuovi pattisti, perché la situazione si è scompaginata rispetto a qualche tempo fa nell'azionariato, per cui ci sono 2 anni di tempo per ricostruire un dialogo con nuovi azionisti. Il secondo problema è che la fondazione potrebbe non voler partecipare a un nuovo aumento di capitale, non volere perché è un sacrificio importante, non potere perché i nuovi accordi che legano le fondazioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabiliscono che le fondazioni bancarie non devono investire più di una quota, per semplificare, del loro patrimonio in asset bancari. Per cui il nuovo sforzo potrebbe portare a violare questo vincolo. È tutto ipotetico, perché è ancora ipotetico l'aumento di capitale sia nella sua determinazione sia nel suo eventuale valore, si è parlato tra i 2 e 6 miliardi, ma ripeto, la fondazione potrebbe incontrare addirittura un vincolo che non le permetterebbe di mantenere la quota attuale, perché appunto dovrebbe impiegare più patrimonio del consentito in un'operazione di ricapitalizzazione. Spero di essere stato chiaro.
Sì, molto chiaro. Quindi Claric e i suoi collaboratori in questo momento stanno a osservare. Certo, tu che sei un esperto di economia, scrivi spesso su questo argomento sulla Repubblica, ma una banca che continua a fare aumenti di capitale perché purtroppo li brucia quelli che sono i risultati, come abbiamo visto in questo caso, come ne esce fuori? Quanto può andare avanti a far ricorso al mercato? O è normale? Perché può darsi anche che sia normale.
No, normale non lo è. E quanto è una bella domanda, quanto possa andare avanti non lo so. Semmai c'è da porsi il dubbio in questa circostanza se l'aumento di capitale sia davvero necessario. C'è chi sospetta che non lo sia, cioè che questa volta veramente sia un'operazione esclusivamente di speculazione, perché gli ultimi dati ci davano un patrimonio netto, un patrimonio reale della banca soddisfacente. Quello che va giù è, diciamo, la capitalizzazione in borsa. Ci dicevano che la banca era ritornata a degli utili. Questa tempesta che si è agitata su una, come dire, fuga di notizie sembra in effetti molto legata ad un piano speculativo. praticamente è successo che la banca aveva un piano, un impegno con la BCE di rientro, per liberarsi nel periodo dei crediti non performanti, del credito deteriorato, che era per 5 miliardi. Da BCE gli è arrivata la richiesta di una correzione, di accelerare i tempi e di aumentare a 10 miliardi questo plafond di cui liberarsi in un determinato periodo. Di questo si tratta, cioè rispetto a quello che c'è stato in passato, di questo si è trattato finora. È anche vero che adesso ci sarà un test sul patrimonio e adesso arriveranno nuove risposte, quelle sì saranno determinanti, però potrebbero non essere così negative come sono state in passato, almeno da quello che si è visto negli ultimi tempi. Lo ripeto, c'è una patrimonializzazione che è tornata a livelli che sembrava tornare a livelli di sufficienza e un ritorno ad un minimo di redditività.
E queste erano le notizie, poi appunto è arrivata questa botta. Ecco, rimane però un po', è difficile da capire come un ente come la BCE faccia fuggire delle notizie in questo modo e come una banca ne soffra così tanto, cioè siamo veramente preda del mercato e dei pettegoli.
Senti, questo qui è un tema interessante. Anzitutto che l'abbia fatto fuggire la BCE, non lo so, dovrebbe essere uscito anche da dentro la banca. Era una lettera che è stata inviata alla banca, probabilmente ne erano in possesso. Qui però c'è da fare una critica seria e serrata alla gestione della comunicazione della banca. Perché qui, come sai, conosco abbastanza bene Siena e la comunicazione a Siena da 30 anni. 20 anni fa la comunicazione della banca era affidata ai singoli amministratori che avevano ciascuno il loro giornalista di riferimento e passavano notizie anche pro domo propria, per interessi propri, erano personaggi più o meno legati alla politica e perciò ci tenevano anche ad avere dei rapporti personali con i giornalisti per promuovere anche se stessi. Era una giungla e non andava bene, no? Ora siamo però all'opposto, dopo che son successe delle cose anche delicate, un sospetto di fuga di notizia di cui ricorderemo e che provocò anche danni alla banca, si è creato un muro di gomma nell'informazione, non esce più nulla, e questo qui è sbagliato. Perché se ci fosse un'informazione più continua e costante dalla banca di queste cose, certi meccanismi e certe armi si depotenzierebbero. Mi spiego meglio, l'ho detto prima, questa della BCE è una correzione di tiro che si chiede a un piano. Se la banca ne dà notizia e noi informa, depotenzia quest'arma. Se lascia che questa notizia divenga un'esclusiva per un solo giornale, per un singolo giornalista, ovviamente dà potenza devastante e si innestano dei meccanismi di speculazione che vanno oltre la crisi reale che attraversa in questo momento la banca. Cioè la banca è penalizzata più di quanto meriterebbe in questo momento dal caos mass mediatico e speculativo a cui si è dato spazio non giocando d'anticipo nell'informazione, ma lasciando che siano le fughe di notizie a regolare le cose.
Concordo pienamente con te, perché se sei tu a dare la notizia sicuramente parti in vantaggio rispetto
fai un profluvio di notizie, un'operazione di chiarezza e trasparenza, tutti le hanno, togli se non altro la golosità dell'esclusiva, no? E depotenzi l'informazione, gli fanno un'operazione di trasparenza. Questo non è avvenuto. Purtroppo, ripeto, si è passati dalla giungla di 20-30 anni fa, in cui quei simpatici amministratori locali del pentapartito della banca avevano ciascuno il loro giornalista di riferimento a cui passano notizie, alla chiusura totale dopo quella brutta storia della fuga di notizie che ha danneggiato la banca in occasione di dell'azione legale che non si voleva rendere pubblica per motivi di strategia giudiziaria, che invece fu resa pubblica da un amministratore che è stato poi anche sanzionato per questo.
Oh, per concludere, stamani si legge che le azioni hanno perso il valore, il 70% nell'ultimo anno. La borsa che ci dice? Oggi hanno perso il 70%, possono riconquistare o chi ha fatto questo tipo di investimento si può mettere l'animo in pace?
Questo forse è il tema più importante perché riguarda noi, riguarda i risparmiatori e i cittadini. Su quello che sta succedendo in borsa guarderei da un'altra parte, perché ora inevitabilmente continua il processo speculativo, per cui ci sono i rimbalzi, poi ci saranno nuove cadute, una situazione, ma piuttosto quello che ci deve preoccupare è l'impoverimento della società senese e toscana, che ha molto investito in prodotti del Monte dei Paschi. C'è un dato che ha reso noto recentemente Banca Italia Toscana, tenendolo per la verità sotto traccia e abbastanza nascosto. È venuto a presentarlo il proprio rapporto anche a Siena, ma non penso che di questo dato l'abbia messo molto in risalto. Questo dato, rilevato da Banca Italia Toscana, ci dice che negli ultimi 10 anni, data ultima al 31 dicembre, il portafoglio finanziario dei toscani si è impoverito di 20 miliardi, mentre quello degli italiani in generale, si è arricchito di decine e decine di miliardi. Cioè negli ultimi 10 anni, mentre la finanza dei toscani dei risparmiatori toscani perdeva 20 miliardi, quella degli altri italiani migliorava di decine di miliardi, perché gli advisor di Consultic, che è un indipendente advisor veneto, dicono: è chiaro, perché i toscani sono stati riempiti di prodotti di Etruria e Monte dei Paschi, che si chiamino obbligazioni subordinate o d'azioni, che si sono molto deprezzate e hanno perso di valore. Ecco, questo qui è il grande problema che è ancora dietro l'angolo, che si può impoverire. Se dovesse esserci un bail-in o mezzo bail-in o qualcosa del genere, un ulteriore impoverimento dei toscani e dei senesi, che in media sono più esposti degli altri italiani sull'azionariato e sulle obbligazioni subordinate MPS. Ricordiamo che ci sono obbligazioni subordinate MPS in giro per 5 miliardi e passa. Di queste si può ritenere che la metà siano state piazzate ai piccoli risparmiatori. Sulla stampa di oggi si legge che nell'operazione salvezza di Monte dei Paschi queste azioni subordinate potrebbero essere trasformate, non azzerate come è successo per Banca d'Etruria, per cui uno perderebbe tutto, ma convertite in azioni con conseguente grossa svalutazione. Questo qui è il pericolo, questi due sono i pericoli che restano. Dimentichiamoci un attimo di tutte le speculazioni in borsa: i veri pericoli sono perdita della direzione generale di Siena, che significa migliaia di posti di lavoro, sorte dei titoli azionari e obbligazionari che sono in mano ai senesi e ai toscani.
Grazie a Maurizio Bologni, buona giornata.
Ciao, scusa per la lunghezza.
No,
ciao,
era necessario per capire, per farci capire. Grazie. A